Buongiorno, sono Renata e come sempre do il buon ascolto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. E adesso chiedo agli ascoltatori e alle ascoltatrici una grande, grande attenzione, perché da questa puntata, per 6 puntate, sarà veramente un percorso un po' speciale. All'inizio dell'anno avevo detto che mi sarebbe piaciuto tanto dare più voce agli studenti e così succede. Perché qui davanti a me c'è il primo gruppo, saranno per l'appunto 6 gruppi, della quinta linguistico del Liceo Manzoni di Varese, che guarda caso hanno deciso, o sono stati obbligati, questo ce lo diranno loro con molta delicatezza, a fare il cosiddetto PCTO, quelle sigle orribili della scuola italiana, che vuol dire il percorso delle competenze trasversali e di orientamento. Lo fanno mettendosi in gioco la radio, ma con tutto un lavoro preparatorio, credo, spero, certamente. Mi guardano, voi non li vedete, ma mi stanno guardando sorridenti e sono anche un pochino intimiditi. Dico sì, mi dice di sì. No, quindi l'invito che faccio a chi ascolta è vero, in queste onde, come suol dire, sono venuti anche personaggi noti di Varese, eccetera. Ma io credo e vi invito ad ascoltare con molta attenzione queste 6 puntate, perché hanno qualcosa da darci. E in fondo ci fa anche superare certi stereotipi della scuola. Quindi, lunga premessa, incominciamo con questo primo gruppo, con un argomento che qui mi prende, come si suol dire, 2 piccioni con una fava. Perché ho detto voce ai giovani che devono essere protagonisti ed Europa, perché quest'anno una volta al mese parlavamo di Europa. Lo facciamo in un modo un po' particolare, ci fa venire subito l'appetito perché Europa e cibo. Bene, allora la voce si autopresenta nei primi 3, come chiamano, comunicatori. A te la parola, sei?
Filippo.
Allora Filippo, a te la parola.
Buongiorno a tutte. Io sono Filippo Giordano, della classe quinta linguistico, e inizierò questo discorso riguardante l'Europa, il cibo, e poi verrò seguito dai miei 2 altri compagni.
E allora cosa ci racconti? Come avete fatto questo percorso? Che cosa hai esaminato? Qual è il focus?
Noi tutti sappiamo che il cibo ha un ruolo molto importante nella nostra vita, ma soprattutto anche nella nostra cultura. Questo qua è un aspetto molto sottovalutato.
Da chi?
Da tutti noi.
Ah, ma siamo tutti mangiatori, dai!
Sì, abbastanza. Sappiamo che le risorse locali, la geografia, influenzano molto questo argomento e l'abbiamo notato molto anche nelle nostre gite all'estero, nelle nostre gite scolastiche. Difatti, io parlerò personalmente della storia del cibo e successivamente ci tarei anche a dare dal mio punto di vista la mia esperienza personale in una delle nostre gite all'estero, appunto.
Viaggi di istruzione, dai, faccio l'insegnante. Sì. Ma la gita è bello, è più gioiosa.
Facendo appunto ricerche su questo argomento sono venuto a sapere che esiste una vera e propria dottrina riguardante questo argomento, che studia l'evoluzione del cibo nel corso della storia. Questa dottrina si chiama la storia dell'arte culinaria e parte dalla preistoria fino all'età contemporanea. Tuttavia l'argomento che trattiamo, sia il cibo in Europa, rimane ecco in secondo piano dalla preistoria fino all'antica Grecia. È dall'antica Grecia che l'Europa inizia a avere uno sviluppo in questo ambito. Svilupperò dunque il mio discorso a partire dalla cucina antica del territorio ellenico.
Bene.
Iniziamo quindi.
Iniziamo, sì. C'è molto incuriosito, ci ha fatto venire fame per stare in tema.
Sì, bisogna creare suspense.
Ah, giusto, bravo. Poi ci vuole l'aperitivo, no?
Sì.
L'antipasto.
Dobbiamo aspettare per i romani.
Ah, ecco, sì. Benissimo.
Esatto. Noi siamo a conoscenza della cucina greca, dell'antica greca, poiché è documentata grazie a fonti letterarie come provenienti per lo più dalla commedia di Aristofane, ma soprattutto dalle citazioni contenute dei pnosofisti, che come il simposio è strutturato come un dialogo durante un banchetto, un tipico banchetto dell'epoca, e grazie appunto a quest'opera e alla descrizione di questo banchetto sappiamo alcuni dei cibi tipici di quest'epoca. La cucina era caratterizzata dalla frugalità e rifletteva una economia basata sull'agricoltura povera. era fondata sulla triade mediterranea, su cui anche la nostra cucina italiana oggi tuttora si basa. E questa triade faceva parte il frumento, l'olio d'oliva e il vino. Le carni preferite erano quella del maiale, della lepre e degli uccelli. Generalmente la selvaggina veniva arrostita allo spiedo per poi essere accompagnata da salse dolci e grasse. Erano molto apprezzate anche le frattaglie e i sanguinacci, tra cui il famosissimo brodo nero, tuttora famoso in Grecia.
È tuttora famoso.
Sì.
E grazie. L'hai già assaggiato?
No, purtroppo non siamo andati in Grecia, sì, con i nostri viaggi di istruzione. E grazie a una citazione sappiamo anche che era talmente apprezzato che gli uomini anziani si nutrivano solo di quello, lasciando la carne ai più giovani. Ma poi si faceva anche largo consumo di pesce, tra cui seppia, polpo e gamberi. Ed era il pesce era appunto uno dei piatti preferiti dai greci. Lo cucinavano in tutti i modi, arrostito sulla brace, fritto, oppure cotto al forno in zuppa.
Adesso continua la tua compagna.
No, io avevo una domanda.
Ah, da fare al compagno, sì.
Sì, da parte della nostra professoressa. Buongiorno, sono Greta. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. E avevo una domanda da parte della nostra prof di storia, perché lei si ispira sempre all'Impero Romano e quindi io volevo informazioni sulla cucina dell'Impero Romano.
Giusto.
Passiamo dunque al periodo appunto dell'Impero Romano. Dopo che i romani monopolizzarono il mar Mediterraneo e inglobarono i greci nella loro sfera di influenza, si passa appunto alla cucina di questo periodo. Il piatto nazionale erano le crocchette apprese di polenta di miglio cotta nel latte, la cosiddetta pullus vitilla. Poi, per nominare altri piatti, era molto apprezzata la vera e propria polenta e anche una più saporita e nutriente e anche molto ricca di proteine, ossia la polenta di farro. E i contorni di questo piatto comprendevano legumi, verdure, mandorle, pesciolini salati, frutta, formaggi e raramente anche di carne.
Perché raramente?
Perché la carne era consumata principalmente solamente dalle persone più ricche. In contrasto con la frugale e rudimentale cucina dell'età repubblicana, la cucina di quest'epoca mostrò una particolare attenzione per il raro, l'esotico, lo stravagante. E durante la mia ricerca ho trovato anche un aneddoto riguardante questo fatto. L'imperatore Vitellio, uno dei tanti imperatori romani, arrivò a spendere 25.000 scudi per un piatto a base di fegati di scaro, cervella di fagiano e di pavone e lingue di fenicottero.
E beh, poi abbiamo anche i ricettari, no? Apicio è stato un grande cuoco e ci ha lasciato il ricettario più importante dell'antica Roma.
Sì.
Certi sono proprio impraticabili.
Sì, con questo intendevo attrazione per il raro, veramente ecco. Cibi molto stravaganti. Le ricette romane dell'epoca sono quelle di una cucina votata alla sovrabbondanza e all'artificio. Manzo agnello, maiale cinghiale, cerve lepre, tonno sgombro e uova lenticchie sono trattati tutti allo stesso modo, ossia sommersi di miele, mosto, vino spezzato e aceto, imbottiti di esuberanti miscele di spezie ed erbe odorose, sopraffatti infine dal garum, detto anche liquamen, ossia l'onnipresente e violenta salsa di pesce fermentato.
Esatto, immangiabile.
Esatto. Per concludere
altra domanda, guarda c'è un po'.
No, sì, intanto buongiorno a tutti, sono Tommaso Calori e vorrei in realtà fare una domanda ai nostri ascoltatori.
Che però non possono risponderti.
Non possono?
No. Beh, magari ti sentono e ci manderanno una risposta.
Okay.
Così un invito in più ad ascoltarci con attenzione.
E sarebbe quante volte pensano, quanto spesso pensano all'Impero Romano nella loro vita, perché abbiamo fatto questa domanda a scuola un po' per scherzo, però sono uscite molte risposte diciamo interessanti, come ad esempio la nostra prof di storia ci pensa ogni giorno.
Beh, diciamo per dovere professionale magari.
No, sì sì, però in realtà anche noi abbiamo visto
personale.
Tra di noi, sì sì.
Cioè dire quanta eredità è rimasta.
No, sì sì.
Ma al di là del cibo tu dici.
Sì, sì.
Al di là del cibo.
Sì, sì. In generale.
In generale. Ma insomma, se pensiamo al diritto, perché abbiamo tanto, in fondo, l'Europa, visto che il titolo, se non vado errato, è l'Europa, no? L'Europa è il cibo.
Sì.
Ma insomma, l'Europa è molto debitrice ai romani, in modo particolare per il diritto. Bene.
Ci terrei...
La fame, come si dice, l'appetito viene mangiando.
Esatto.
Ecco, adesso continuiamo. Cosa ci fai?
Vorrei concludere quest'epoca con una citazione, un'ulteriore citazione, questa volta da Satiricon, ossia l'arte del cuoco romano...
Di Petronio, giusto?
Sì. L'arte del cuoco romano sta proprio nel contraffare e nel travestire gli alimenti, perché appunto venivano trattati tutti allo stesso modo, tutti conditi in modo pesante, certo, togliendo il gusto.
Per noi, magari, per noi. Beh, secondo il nostro, d'altra parte, tu hai detto giustamente le spezie, ma ci porta, e questo, io non sono, in questo momento sono anche un'ascoltatrice, ho il doppio ruolo se vogliamo, no? Ma infatti il discorso, quando hai citato giustamente delle spezie, ci porta dentro a quella cultura, la difficoltà di conservare i cibi, le famose ghiacciaie che comunque erano nate, e il commercio, perché le spezie voleva dire grandi rotte per il commercio, e quindi ci porta a capire anche qui delle radici importanti e irrinunciabili.
Questa cosa poi cambierà molti secoli più avanti e facciamo appunto un salto nella cucina del Settecento e dell'Ottocento.
Oh là là, che salto!
Sì. Dato che...
Mi fai perdere tutto il Medioevo e il Rinascimento con questi bei banchetti.
Eh sì, perché? Il Medioevo e anche poi il periodo del Rinascimento e del Barocco inizia appunto con i secoli oscuri. E
No, non diciamo, posso dire?
Sì, sì.
No, non, è una vecchia immagine quella dei secoli oscuri del Medioevo, ormai è superata, c'è stato l'illuminismo, ma adesso qui non facciamo l'interrogazione perché sennò tutti spengono e continuo a dire ascoltate se fate un'interrogazione, no, però l'immagine dei secoli oscuri ormai è superata perché c'era un grande fermento. Dante, poveretto, se lo, è vero che andò nella selva oscura, ma chiamarlo epoca oscura, no? Certo, come cibo forse sì, ecco.
Sì, sì,
non è che erano grandi, ecco, solo per il cibo. Salvato in corner, come si suol dire.
In realtà però l'unica parte di questo periodo in cui il cibo, ecco, fa un ritorno è quando viene scoperta l'America nel 1492. E molti alimenti, sia animali che vegetali, vengono riportati nel vecchio mondo, l'Europa. Tornando quindi al salto temporale che abbiamo fatto, ci troviamo nella cucina del Settecento e dell'Ottocento, che coincide con l'epoca dei lumi, quella dell'illuminismo. E siamo una vera e propria riforma che produsse nel giro di un cinquantennio scarso l'estinzione della civiltà gastronomica dell'antico regime, quello romano, e la nascita della nouvelle cuisine, oppure cucina borghese, in Francia. Ciò che si verificò fu un mutamento radicale, non tanto della dieta e delle tecniche di cottura, quanto più propriamente del gusto. La cucina delle carni, delle spezie, dei sapori forti, i brodi artificiosi, fu spazzata via da una cucina che scoprì gli alimenti freschi. Per intenderci, la gente che supportava questa idea pensava che la zuppa di cipolla doveva sapere di cipolla, e il minestrone doveva sapere di minestrone, ecco.
Non è una brutta cosa, dai.
Andavano contro gli ideali dell'impero romano in questo ambito culinario. Poi cambiò anche la struttura del pranzo. Il servizio alla francese fu sostituito dal servizio alla russa.
Allora, visto che ci fate di un grande appetito, sì, io credo che sia il momento, perché come a scuola, qui si ritorna purtroppo un po' a scuola, facendo un piccolo intervallo, il nostro intervallo è una canzone, guarda caso, no, non diciamo subito il titolo, diciamo dopo, e quindi riprendiamo, è legato al cibo comunque. Bene, riprendiamo questa nostra puntata che ci fa venire l'acquolina in bocca, titolo della canzone, il motivo è molto semplice, perché stiamo parlando di cibo e roba, certamente, ma il titolo, sì, è...
Quando l'appetito c'è, di Asterix, Obelix e Cleopatra, visto, ecco, che siamo in tema, sia di cibo che di età temporale.
Esatto.
Quindi...
Aggiungi qualche cosa?
Sì, sì. Concludiamo questo viaggio temporale nel cibo con l'età contemporanea. Siamo arrivati finalmente a questa ultima epoca. Questo periodo inizia dagli anni del dopoguerra successivi alla Seconda Guerra Mondiale. L'Europa era distrutta, poco cibo era disponibile ed era per di più razionato e non consentiva di fare cose grandi tra i fornelli. La ripresa gastronomica dovette aspettare gli anni 60 per riscoprire una nuova dinamica. Il boom economico che avvenne in seguito portò in ogni casa il frigorifero, il forno e vari altri elettrodomestici. Il tempo sempre più limitato fa sostituire i piatti di lunga preparazione, come la polenta, legumi, frottaglie, confettine di bovino e petti di pollo da cucinare velocemente ai ferri. Dall'inizio degli anni 60 fino ad oggi gli aspetti gastronomici che si sono sviluppati e stanno continuando a essere sviluppati sono la ripresa delle tradizioni regionali e anche l'enoturismo, l'utilizzo di modelli di cucina rapida come il al vapore o le apparecchiature di nuova concezione come il forno a microonde e la friggitrice d'aria, e la nouvelle cuisine fa un ritorno, che è quella del periodo antecedente.
Bene, e l'Europa si sta unificando anche nello scambio di cibi e di gusti. A chi tocca adesso? A farci vedere tocca la colina? A te?
Bene. Sì. Oggi vi volevo raccontare dell'esperienza culinaria che abbiamo fatto noi come classe, andando appunto in gita recentemente in Ungheria. Infatti abbiamo trascorso 5 giorni a Budapest, in cui appunto abbiamo visitato la meravigliosa città, abbiamo fatto anche conoscenze e, cosa non meno importante, abbiamo degustato i piatti tipici appunto ungheresi. Io inizierei parlandovi dell'iconico langush.
Mamma mia che fame!
Sì. È una focaccia fritta condita con formaggio, aglio e crema acida.
Già che fritta è buona per me.
Sì, mi ricordo, era molto buono, ma sai come si può replicare?
No, sì, sì. Allora, grazie alle mie doti da chef amatoriale, vi posso dire che la preparazione è molto semplice. È un impasto di farina, acqua, sale, lievito. E viene appunto fritto fin quando non diventa croccante, dorato, e poi viene condito a piacere, ma diciamo che la tradizione vuole appunto che venga condito con aglio, formaggio e crema acida. Io personalmente ho mangiato il mio primo langush al mercato al coperto, luogo veramente bello che consiglio di andare a visitare se ci si trova a Budapest. E molto buono, ma diciamo allo stesso tempo anche molto pesante, infatti mi è rimasto sullo stomaco tutto il pomeriggio. E, direi anche di magari parlare del goulash ungherese, che diciamo si differenzia da quello russo. Infatti consiste in una zuppa di carne e verdure, e diciamo il segreto è per appunto ottenere un goulash tipico ungherese molto saporito, è l'utilizzo della paprika, appunto, che poi lì trovavamo dappertutto in qualsiasi piatto che abbiamo mangiato.
Per fortuna,
sì, a chi piace, ecco. E appunto questa zuppa aveva un sapore robusto, avvolgente, e la paprika non, comunque, anche se utilizzata in quantità, io vorrei dire industriali, comunque
copiosa,
ecco, e non copriva per niente il sapore,
esaltava semmai il sapore.
Sì, sì.
Cioè, facciamo adesso Masterchef in radio.
Infatti. E un aneddoto interessante del goulash è che appunto proprio il termine deriva dal nome dei pastori ungheresi, chiamati goulash, che tradizionalmente appunto cucinavano questo piatto quando si trovano al pascolo, perché è comunque molto nutriente e anche diciamo di veloce preparazione, o comunque che non richiedeva un'attenzione esagerata, ecco. E io direi di poi parlare di un dessert, la Dobos Torte, che è appunto una torta ricoperta di cioccolato e caramello, tipica della pasticceria ungherese, e diciamo che è composta da diversi strati di pan di Spagna, con alternati diciamo con una crema al burro, e ricoperti da uno strato di caramello croccante, e naturalmente
senza paprika
per fortuna. E è una vera delizia per comunque chi è amante del dolce. E diciamo che questo dolce appunto prende il nome dal suo creatore, che è Josef Dobos, e diciamo venne presentato per la prima volta nel 1885, e da lì divenne diciamo il dolce simbolo dell'Ungheria, ecco.
Un po' come la sacchia per gli austriaci.
Sì, infatti, esatto.
Ma mia che fame. Basta?
Sì.
ci lasci col dolce, senza esatto, né amari, sì, né vini, né niente. La prossima volta saranno i vini.
No, beh, posso magari parlare un attimo dell'unicum, che è un amaro tipico inglese. Che è questo,
meno male che l'hai detto, no, esatto, con questa parola latina. Sì, sì. Che...
e, diciamo, io non sono da mari, perciò non mi è piaciuto personalmente, però l'ho portato ai miei familiari e l'hanno tutti apprezzato.
Non l'ha portato in radio, ve lo dico subito, con grande dispiacere. Bene. Adesso, dulcis in fundo, come potremmo dire, visto che stiamo parlando di cucina, la voce femminile che ci racconta.
Buongiorno, io volevo passare alla parte un po'.
Ti sei presentata, sì.
Sì, Greta.
Ecco, ti dillo, grazie.
Sì, buongiorno, sono Greta. Io volevo passare alla parte un po' più concreta. Loro ricette, non ricette, io
sono
appassionata del cibo. No, no, io proprio alla parte concreta. E volevo parlare dell'importanza che comunque ha la cultura culinaria nei vari paesi, perché a parte la ricetta in sé non si ferma solo all'importanza e alla degustazione del cibo, ma ci trasmette anche una tradizione di un paese. Infatti, per esempio, in Italia siamo conosciuti per la pizza, per la carbonara, così per gli altri
la
paesi.
Matriciana, perché...
esatto, esatto. E inoltre il cibo è fondamentale anche per il nostro benessere, per la nostra cultura, per la nostra identità e soprattutto appunto per la tradizione. Infatti anche in Italia magari ci sono i mercati locali. Per esempio dove vivo io, a Luino, è un po' lontano da qua sul lago.
Siamo in provincia di Varese.
Sì, sì, sempre in provincia
di Varese.
È più vicino
di Budapest.
Sì, di Budapest, sì. C'è un mercato tutti i mercoledì.
Il famoso mercato di Luino.
Il mercato di Luino, che se si è di queste parti, almeno una volta da piccoli con i nonni. Si il va. Mercato di Luino non si scappa dal mercato, cioè si va. E appunto si trovano dei prodotti comunque locali, ma anche vestiti, vabbè, non solo cibo. Però comunque fa capire la tradizione di un paese e è da tantissimi anni che è presente questo mercato e comunque trasmette da anni anche la cultura culinaria. E per esempio io ho fatto una vacanza studio quest'estate attraverso un'agenzia consigliata dalla scuola a Dublino. Ho scoperto che c'è una cultura culinaria anche lì che io non conoscevo. Pensavo fosse solo la città della Guinness, delle danze irlandesi.
Delle birre, eccetera.
Esatto, e invece no. Invece,
di San Patrizio.
Sì, sì, invece ho scoperto che non è così, ma hanno anche lì una cultura culinaria. E sono stata fortunata perché... sono capitata in una famiglia in cui la mamma ospitante era molto brava a cucinare, quindi mi ha fatto assaggiare molti piatti tipici e inoltre questa cosa mi ha aiutato anche a socializzare con gli altri ragazzi perché ci trovavamo tutti insieme a mangiare magari e quindi ha anche facilitato la mia esperienza. E quindi questo per far capire che comunque la cultura culinaria non si ferma solo all'aspetto del cibo, ma è importante anche a livello sociale e personale, anche per il benessere della persona. E...
bello, e questo è bellissimo perché di fatto, come siamo partiti in fondo da un richiamo, da una piccola citazione del simposio di Platone, e terminiamo con questo, che la cultura della convivialità è un modo per conoscersi e forse avremo bisogno di maggior convivialità proprio per costruire l'Europa e costruire rapporti non soltanto tra compagni di scuola ma tra esseri umani. Beh, io sono contentissima, con un acquolina incredibile malgrado non poter assaggiare né la torta né nulla. Ringrazio innanzitutto questi tre bellissimi e bravissimi ragazzi, grazie agli ascoltatori e vi raccomando seguite anche la prossima puntata perché avrete sorprese legate sempre a questo percorso del PCTO, come abbiamo capito tutti la sigla. Potete dare un saluto speciale?
Grazie a tutti per l'ascolto, arrivederci e buona giornata.
Grazie, arrivederci.
E buon appetito di cultura, perché abbiamo anche fame
sì,
di
buon appetito.
Di cultura, va bene, grazie.
Arrivederci.